ci sediamo. Abbiamo invocato il dono dello Spirito Santo, senza il quale noi non potremmo fare nulla e saremmo qui per niente. Apriamo il Vangelo, la Bibbia, cerchiamo l'Evangelista Luca stasera. Andiamo al capitolo 8, Luca 8, e ci lasciamo aiutare da questa serata che è intitolata Nel mare della tempesta. Siamo al capitolo 8, versetti 22-25. Ascoltiamo.
Dal Vangelo di Luca. Un giorno salì su una barca con i suoi discepoli e disse: «Passiamo all'altra riva del lago». Presero il largo. Ora, mentre navigavano, egli si addormentò. Un turbine di vento si abbatté sul lago, imbarcavano acqua ed erano in pericolo. Accostatosi a lui, lo svegliarono dicendo: «Maestro, maestro, siamo perduti». E lui, destatosi, sgridò il vento e i flutti minacciosi. Essi cessarono e si fecero bonaccia. Allora disse loro: «Dov'è la vostra fede?» Essi, intimoriti e meravigliati, si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che dà ordine ai venti e all'acqua e gli obbediscono?»
Forse può venire la domanda nel chiedersi come mai questa insistenza sulla proposta della parola di Dio e della lezione divina. Non è che questo sia per caso un pallino del parroco che così ha questa fissa. Allora mi lascio invece condurre da alcune parole di Benedetto XVI. L'ho scelto perché oggi ricorre il suo 70° di sacerdozio. Mi pare bello poterlo ricordare questa sera, e anche mi pare bello poterlo ricordare nella preghiera poi davanti al Signore Gesù. In una omelia diceva: «È importante diventare amici di Gesù Cristo. Per questa amicizia dobbiamo impegnarci ogni giorno di nuovo. Amicizia significa comunanza nel pensare e nel volere. Dobbiamo conoscere Gesù in modo sempre più personale, ascoltandolo, vivendo insieme con Lui, trattenendoci presso di Lui». E continua: «Ascoltarlo nella lezione divina, cioè leggendo la Sacra Scrittura non in un modo accademico, ma spirituale. Così impariamo ad incontrare il Gesù presente che ci parla. Dobbiamo ragionare e riflettere sulle sue parole e sul suo agire davanti a Lui e con Lui. La lettura della Sacra Scrittura deve essere preghiera, emergere dalla preghiera e condurre alla preghiera». Vuol dire che la fede non è soltanto un ragionamento, anche questo, ma non solo questo. Altrimenti rischiamo di fare un percorso, non c'è niente di male, ma non è quello che la Chiesa e il Signore ci propongono, un percorso accademico, non spirituale. Quando dico spirituale intendo sotto l'azione dello Spirito Santo. Ecco, mi pare che questo ci traduca bene ad ascoltare questi pochi versetti, non so se avete notato, ma sono soltanto 4 versetti. E uno dice, vabbè, ma sono 4 versetti. Sì, bastano. Per nutrirsi basta anche un versetto solo. Allora guardiamo al testo e ci chiediamo che cosa dice. Dividerei questo breve brano della tempesta in tre parti. Anzitutto il versetto 22, che potremmo intitolare la partenza verso una chiara meta. Poi c'è il cuore, i versetti 23-24. Accade un fatto pericoloso, drammatico, tragico, potrebbe andare a finire male per questa gente. Una tempesta che potrebbe trasformarsi in una tragedia. Ci vuole poco, eh? E poi il versetto 25, dove emergono alcune domande, ma che sono fondamentali, eh? Sono domande di senso, sono domande che danno senso al nostro esistere e al nostro vivere. Semplicemente guardiamo queste tre parti. Anzitutto il versetto 22, viene detto da parte di Gesù: passiamo all'altra riva del lago, del mare, passiamo all'altra riva, andiamo dall'altra parte. Sa dove vuole andare Gesù e dice: noi dobbiamo andare dall'altra parte. Gesù comanda di andare verso una direzione precisa, non dice andiamo a fare una passeggiata, dove capita capita, a un certo punto approdiamo da qualche parte, no, sa bene dove ci porta. I discepoli probabilmente si saranno guardati bene tra di loro e con gli occhi si saranno detti: ma questo qui sa dove ci porta. Perché? Perché questo luogo, e se poi durante il silenzio andate a leggere la continuazione dei versetti capite perché, comunque questo luogo da dove appunto si deve approdare è abitato da gente pagana, dove esercita il suo potere il demonio, il nemico. Quando ci arriveranno, quando arriveranno dall'altra parte, gli andrà incontro subito un indemoniato che viveva in balia di molti demoni, tanto che Gesù chiederà: come ti chiami? Al demonio, e il demonio risponderà: io mi chiamo Legione, perché siamo in tanti. Quindi andiamo dall'altra parte, non è che poi uno dice andiamo a Capri, andiamo dall'altra parte, dove probabilmente non c'è niente di attraente. Passiamo all'altra riva. Notate l'obbedienza degli apostoli, presero il largo, vanno. Versetti 23-24. Noi mettiamoci un attimo nei sentimenti di questi che non volevano andare. E in più che non vogliono andare, Gesù si addormenta. Questo innervosisce. Probabilmente dobbiamo anche dire che Gesù si addormenta, ma questa tempesta è probabilmente provocata dalla fattiva ostilità del demonio, che non vuole ovviamente che Gesù possa sbarcare. demonio temeva Gesù e non lo voleva. Ricordate quell'espressione: sei venuto qui a rovinarci? Ma Gesù dorme. È bella questa immagine di Gesù che dorme sulla barca. Anche lui, soprattutto lui, sa benissimo che sta per recarsi a scontrarsi con il nemico proprio nella sua casa. Sa benissimo che questo nemico lavora contro, ma riesce a dormire. Portata a noi, dovremmo dire, come fai a dormire così tranquillo davanti a quello che ti aspetta? Noi dormiamo, non dormiamo di notte per meno. E Gesù invece dorme. Io quando contemplo questa scena, soprattutto nel passato, quando ho contemplato questa scena, Gesù mi faceva venire una grande invidia. Dico, ma mi fai a dormire così bello, tranquillo, poi in alto, questa barca che va da tutte le parti e lui va avanti a dormire. Lo dicevo a mia mamma una volta, che mi ha detto però che da adolescente si è bruciata la mia stanza per un cortocircuito, ma io non mi sono svegliato, mi sono accorto la mattina perché mi sono svegliato con l'odore di bruciato. Però dicevo, beh, adolescente però, già un sonno buono ancora, ma Gesù ha già 30 anni. Lui dorme, tranquillo. Dorme non perché si sente in grado di imporsi sul nemico, anche quello, ma dorme perché in Gesù c'è la sua coscienza filiale, cioè lui si sente figlio. Dovrebbe venirci in mente un salmo a questo punto, il Salmo 130, che dice così: che io sono come un bimbo svezzato in braccio a mia madre. Questa è la mia anima, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre. Tranquillo. Ma i discepoli, che sono come noi, e meno male che ci sono, perché ci sentiamo un po' sostenuti nelle nostre reazioni, i discepoli lo svegliano. Noi dobbiamo immaginarlo con questo cuscino a poppa che dorme, tranquillo. E dice, guarda che siamo perduti, qui stiamo andando a fondo, svegliati. Loro hanno due possibilità, come le abbiamo noi. Primo, o si lasciano prendere e dominare dalla paura, quando la paura ti prende tutto, alla fine tu non ti gestisci più. Oppure ci si può aggrappare ostinatamente alla fede in Gesù e quindi resistere, dando fiducia alla sua presenza anche se dormiente. Ha chiesto di fidarsi di un Gesù che dorme. È difficile fidarsi di uno che dorme, eh? Si fa già fatica a fidarsi di uno che è sveglio. Immaginarsi se dorme. E io immagino che Gesù a un certo punto si è svegliato da un sonno profondo, gli ha guardato, ma cosa avete da gridare? Ma cosa è successo? Non si è neanche accorto. E quando Gesù si sveglia, certo fa quello che deve fare, ma c'è questa espressione molto bella che ci farebbe un gran bene se fosse l'immagine del nostro cuore. Si fece bonaccia, cioè il mare torna al suo posto tranquillo. Poi c'è il versetto 25, sono domande che si intrecciano tra paura e fede. Sono questi i sentimenti che continuamente si alternano nei discepoli, ma se voi notate anche in noi. Questi discepoli sono intimoriti, hanno paura e nello stesso tempo sono meravigliati. Dice il versetto, essi intimoriti e meravigliati. Sembra due comportamenti contrari. Da questi discepoli che sono intimoriti, meravigliati, cioè tra paura e stupore, noi abbiamo qualcosa da imparare. Anche se pieni di paura, sembra che riescano a contare sul Signore dormiente, su questo Gesù che dorme. Che loro sapevano di avere sulla barca, perché Gesù non è che ci sono quelli che stanno sulla riva e che danno indicazioni, voi dovete fare così, ma loro non sono sulla barca. Sono capaci tutti di dare le soluzioni ai problemi senza sporcarsi le mani. Il mondo è pieno di queste cose, di queste persone. Lui è sulla barca e quindi se la barca va a fondo e ci va anche lui. Ci vanno loro, ma ci va anche lui. Sapevano di avere Gesù sulla barca e gli rivolgono una preghiera. Maestro, noi siamo perduti. Che potrebbe essere anche tradotto così. Signore, salvaci. Dovrebbe venirci in mente un'altra pagina del Vangelo quando Pietro cammina sulle acque, poi a un certo punto affonda. Quando comincia a guardarsi i piedi, affonda, tira fuori la mano e dice, Signore, salvami. E da quell'espressione c'è la grandezza della fede di Pietro. Signore, salvami. Vuol dire, tirami fuori. Da solo io non ce la faccio. Una supplica gli rivolgono. Maestro, maestro, siamo perduti, salvaci. E chi non fa questa preghiera nei momenti più difficili? Signore, dammi una mano, aiutami, non lasciarmi solo, tirami fuori da questa situazione, non lasciarmi a metà strada. Una supplica, anche se sembra più vicina in questo caso alla disperazione che alla fiducia, sono un po' più legati alla disperazione. Fan fatica. Anche nelle situazioni umane minacciose, noi viviamo questa esperienza, quasi che fossimo privi della fede nel Signore. Stare sulla barca, e la barca, i padri della Chiesa rileggevano nella barca l'immagine della Chiesa, ma anche l'immagine della nostra stessa vita, perché la nostra vita è provvisoria come una barca. E stare in barca significa essere esposti ai rischi del mare. Ora, ho già detto anche l'altra volta, il mare nella Bibbia spesso è il segno del male, queste onde, le passioni che travolgono, proprio il segno del male che ti tira giù. Ma ogni discepolo non deve dimenticare che vive la sua comunione e la sua fraternità sulla barca, con Gesù e con gli altri, la Chiesa, questa è la Chiesa. Forse anche voi, sentendo in questi giorni o anche in passato, voi potete dire, ma cosa sta succedendo, ma insomma, alcune cose della Chiesa, ma la Chiesa, la barca non va a fondo, perché il Signore è su questa barca e non può andare a fondo. Le potenze degli inferi, oggi è la festa dei Santi Pietro e Paolo. San Pietro, peccatore, alla fine si è sentito dire, a te darò le chiavi del Regno dei Cieli. E le porte degli inferi, cioè il male, non potranno prevalere su di essa. Stai tranquillo, la Chiesa non la distruggerà nessuno. Perché se qualcuno dice siamo alla fine magari qui da noi o da qualche parte della nostra Europa. C'è stato qualcuno qualche settimana fa che ha detto che in Germania ormai non c'è più niente. Può darsi che non ci sia più niente in Germania, ma Gesù ha detto che lui sarà con noi, non ha detto che sarà in Italia, in Germania, in Francia. Può darsi che adesso vada dall'altra parte. Non mi ricordo chi era quel generale che voleva far fuori la Chiesa e un cardinale deve avergli detto: guardi, non si preoccupi, se non ce l'abbiamo fatta noi preti a farla fuori la Chiesa, non ci riuscirete neanche voi. Storia. Occorre allora prendere questa domanda che è fondamentale, una domanda che è un po' un rimprovero, sa di domanda e di rimprovero: dov'è la vostra fede? A un certo punto Gesù chiede questo, quando arriva la bonaccia, tutti tranquilli, la paura è andata via, a un certo punto dice: ma dov'è la vostra fede? Questa domanda ci ricorda che in ogni situazione, anche quella più problematica e quella più difficile, occorre lasciarsi illuminare dalla fede e trovare sempre le ragioni della speranza. Questo può bastare per introdurre la prima parte. La seconda parte invece ci chiediamo: ma che cosa dice questo testo a noi? Cioè, io credo che non ci sia una pagina così forte che ci dica qualcosa nei momenti difficili. Chi è dunque, la seconda domanda, chi è dunque costui che dà ordine ai venti e all'acqua e gli obbediscono? Guardate che se noi ci pensiamo bene, lui dice: dov'è la vostra fede? E lo dicono: ma chi è questo qui? E noi saremmo tentati di dire: come, chi è questo qui? Siete sulla barca insieme, siete suoi discepoli, vivete con lui e voi dite: chi è costui? Dovreste saperlo, siete voi che dovete dirci chi è costui. Siete i suoi amici, siete gli amici più stretti. E del giro degli amici ce ne sono ancora che sono amici più amici, tra cui Pietro, Giacomo e Giovanni. La domanda è: chi è Gesù? Guardate che noi questa domanda la diamo troppo per scontata, troppo. E dandola per scontata, se uno ti dice: chi è Gesù? Io lo so chi è Gesù, vado in chiesa tutte le domeniche, sono qui anche a ascoltare la parola di Dio, vuoi dire a me chi è Gesù? Vai a chiederlo a quelli che sono fuori, che non vengono mai in chiesa, quelli lì devi chiedere. Invece questa domanda, chi è Gesù, è una domanda sempre aperta. E il giorno in cui la chiudi, tu lo perdi. Non abbiamo mai finito di conoscere e di capire il Signore. D'altra parte, più semplicemente, noi possiamo rispondere alla domanda: chi sono io? Noi non abbiamo la certezza, anche qui uno dice: che domande, vuoi che io non sappia chi sono? No. Perché anche noi siamo sempre conoscibili e abbiamo bisogno sempre di essere capiti da noi stessi, però, non dagli altri. Se non riusciamo a capire noi stessi o a conoscerci profondamente, come facciamo a conoscere gli altri? Quando per esempio qualcuno mi dice: ah, io so tutto di questa persona. Va bene, quando ero in collegio venivano le mamme: io di mio figlio so tutto. Parlava così tanto, poi alla fine dicevo: ma questa è la mamma di quello o di quello? Chi è Gesù? Una domanda che dobbiamo portarci stasera davanti all'adorazione. Forse il Signore ci chiederà: dov'è la tua fede? E noi dobbiamo rispondere: ma tu chi sei? Ma non nel senso del non sapere chi sei, dove abiti, no, ma quanto ho bisogno di conoscerti ancora? E non basterà tutta la vita per conoscerti, anche la vita più lunga di questo mondo. Perché il giorno in cui smettiamo di desiderare di conoscerlo, smettiamo di vivere. E smettiamo di credere soprattutto. E poi mi soffermo un attimo sulla barca. La barca non è un transatlantico questo qui, è una barchetta. Una barca fatta di legno, fragile, bella, colorata, magari con su anche un nome a lato, però è una cosa fragile. Questa barca è proprio il segno della mia vita, della nostra vita, una vita fragile segnata dalla precarietà, dalla piccolezza, dalla debolezza. E questa barca così debole è affidata a noi, alla nostra intelligenza, alle nostre mani. È la mia vita e il Signore me la dà. Gesù si è addormentato perché era stanco. La barca è il luogo delle nostre stanchezze. Anche la stanchezza di Dio e del suo sonno. È inutile che facciamo i credenti perfetti. Qualche volta forse il Signore ci stanca. Soprattutto quando dorme, non risponde, non parla, non interviene. Quando qualcuno mi dice: sono arrabbiato con il Signore perché non mi ascolta, io dico: fai bene, perché tu quando ami una persona veramente ti arrabbi anche, se le vuoi bene qualche volta ti arrabbi, perché non bisogna arrabbiarsi con il Signore? Noi non ci arrabbiamo con chi? Con coloro che non conosciamo. O con le persone che ci sono indifferenti. Anche la stanchezza di Dio e del suo sonno, ma che non nasce dalla sua assenza. Dio dorme talvolta, Dio sembra in ritardo, Dio non ci dà quello che chiediamo, Dio sembra che ci fa andare a fondo, però c'è, dorme, ma c'è. Non serve colpevolizzare la stanchezza, anche lui era stanco. Serve credere che nella traversata della vita Dio c'è, anche se noi diciamo: ma dorme, però c'è. E se c'è, dorme, può svegliarsi. Se non si sveglia e ti arrabbi, sveglialo. Poi prenderai la tua girata, ma intanto lo svegli. Forte e provocatoria rimane certo la domanda di Gesù, che non viene detta: voi non vi fidate di me e allora non avete fede perché mi avete svegliato, Non è che Gesù si è svegliato, l'ha svegliato di colpo come i bambini, quando li svegli di colpo poi rimangono un po' arrabbiati per tutto il giorno. No, Gesù è contento che lo svegliamo, però intanto dice: tu che mi hai svegliato, però chiediti dove sta la tua fede? Dove sta? Notate che questa parola, dov'è la vostra fede? È l'unica parola che dice Gesù in questo brano, non ne dice altre. Qualcuno mi dirà: per forza ha dormito tutto il tempo. Vero anche questo. Dov'è la vostra fede? Come a dire: guardate che la fede si misura nella tempesta. La tempesta fa venire fuori la verità della fede. Domanda che rimane a noi dunque e che dobbiamo portare a casa, nel cuore. Dov'è la nostra fede? Non tanto quant'è, com'è, ma dov'è? Dove si esprime? Forse anche nell'arrabbiarci con Lui, va bene. Forse anche nell'abbassare la testa e dire va bene. Importante però che la fede non sia qualcosa che non c'entra con la nostra vita. Per cui tutto passa via liscio, nell'indifferenza. Un arrabbiato è meglio di un indifferente. Non ho detto che uno deve stare arrabbiato tutta la vita, ma in alcuni momenti della vita un arrabbiato è almeno uno che se la caccia, l'indifferente. Questo, un'altra cosa, la barca che va, la tempesta sì, la tempesta no. Rimane indifferente e la sua fede non va né avanti né indietro. E la domanda forte è questa: ma dov'è? Dov'è la tua fede? Uno potrebbe anche dire nella sua semplicità, te l'ha qui, quella volta che mi sono arrabbiato con il Signore, mi pare, dopo Lui mi ha dato una girata appunto, però io ho manifestato la mia relazione con Lui, in questo modo. Ecco, adesso esponiamo l'Eucaristia. Può darsi che anche quando uno fa l'adorazione possa dire, ma questo Gesù anche qui dorme perché boh. Però questo Gesù che dorme, quando si sveglia, lascia il segno in quello che ti chiede. Ci sono alcune cose che il Signore ci dice talvolta che noi saremmo tentati a dire, senti, vai avanti a dormire, che forse è meglio. Non dirmi quello che devi dirmi, vai avanti a dormire, è meglio così. Perché se Gesù si sveglia può chiederci, scusa, ma la tua fede dov'è? Come si esprime? Dove la vedi? Da che parte salta fuori? Quanto è presente nella tua vita questa fede? Ecco, possiamo vivere questo tempo dell'adorazione come un tempo dell'amicizia con Gesù, come ci diceva Benedetto XVI, questa amicizia che significa ascoltarlo, vivere con Lui e trattenerci presso di Lui. Lo abbiamo ascoltato nella sua parola, adesso possiamo stare con Lui sulla barca. Certo, ognuno di noi, per il tempo che sta vivendo, per la stagione che sta vivendo, per i problemi che ha, potrebbe vivere in bonaccia, oppure potrebbe essere in piena tempesta. La reazione l'abbiamo vista, può essere in un modo, può essere la fiducia, l'abbandono, può essere anche la paura, può essere la rabbia. L'importante è che non sia presente nel nostro cuore l'indifferenza.